Comunque è commovente, dopo 2000 anni, poi le spiegazioni c'entrano fino a un certo punto, il fatto è quello, che dopo 2000 anni il risorto, Gesù è risorto, e qui ancora come in innumerevoli comunità si rende presente, riunisce i suoi e forma la sua Chiesa. Questo è appunto l'evento che si sta producendo in questo momento. E è qui che si rinnova per noi il suo testamento, cioè il nuovo ed eterno testamento con il quale Gesù si dà. Ciò che Gesù è stato, ciò che ha detto, ciò che ha fatto, viene donato a noi. Gesù dona a se stesso il suo corpo, il suo modo di vivere, perché diventi il nostro. E questa è la creazione, no? È l'opera con cui Dio da uomo sta costruendo l'uomo, questa è l'Eucaristia in definitiva, eh? Questo lavorio di parlare, di mangiare insieme, ha come senso questo. E come faceva nella sua vita, ci riunisce, come riuniva i suoi discepoli, ci parla, ci dà da mangiare, nutrendo la nostra povera vita e poca fede, e ci manda ad annunciare la buona notizia al mondo. Questo è quello che fa lui. E poi da parte nostra, come ha fatto con i discepoli di Emmaus, c'è tutta appunto la creazione della fede, il fare i cristiani, come Emmaus. Incontriamo anche stasera lungo la via il Signore, il quale a partire da Mosè ci rilegge le scritture, arrivare fino alla morte e resurrezione di Gesù, si fa riconoscere nello spezzare il pane, nel testamento appunto, col quale si dona a noi, e poi ci manderà tra tre quarti d'ora, ci rimanderà nel mondo a raccontare questa esperienza ai fratelli. E quindi si capisce perché i cristiani, quando vogliono capire o raccontare chi sono, debbano partire da qui, debbano partire dalla Messa. L'obiettivo che ci proponevamo in questo cammino di raccontare le pratiche eucaristiche, cioè quello che i cristiani fanno attorno all'Eucaristia, per portare a convegno in questo anno di Giubileo il cammino cristiano, non può che partire dalla Messa, non può che partire da qui, evidentemente, per capire come il Signore si rende presente e come si forma la comunità cristiana. E se potessimo, sarebbe anche bello riuscirci, se noi potessimo raccontare o addirittura proiettare questi 2000 anni di storia cristiana, cogliendo la messa della domenica in una città, in un posto nell'Asia per esempio, o qui a Bergamo anche, quasi 2000 anni c'è il cristianesimo. Ecco, se noi proiettassimo come si celebrava la messa 15 secoli fa, 10 secoli fa, il secolo scorso, 10 anni fa, adesso. Ecco, noi in qualche maniera avremmo sotto i nostri occhi la storia dei cristiani. Avremmo sotto i nostri occhi la maniera con cui il risorto è riuscito, se si può dire così, a dar volto alla sua Chiesa, al suo corpo nel mondo. Se entrasse qualcuno qui stasera dovrebbe capire chi sono i cristiani e capirebbe come il Gesù li ha riuniti e come li manda, no? Per esempio, tanto per dare due o tre flash, immaginate quando i cristiani erano pochi nelle grandi città dell'Asia Minore, dove sono partiti, in queste grandi città pagane, quando erano minoranza, i cristiani chi erano? Non erano quelli che avevano il Vaticano, che avevano le encicliche, che avevano le teologie. Era quel gruppetto di uomini e donne che il giorno dopo il sabato si riunivano a celebrare l'Eucaristia. La riunione agapica, fraterna, la cena fraterna nel ricordo di Gesù, nel ricordo del testamento, del dono che Gesù ha fatto di sé, identificava appunto i cristiani. E da qui poi è nato tutto, la carità, la testimonianza, eccetera, no? Ministero. Quindi Quindi quello lì era un cristianesimo che aveva la figura di una piccola comunità fraterna generata dall'Eucaristia. Il nucleo era questo. Poi il cristianesimo è diventato una grande religione. Le vicende storiche hanno portato a far sì che il cristianesimo diventasse addirittura religione di Stato, religione sociale. E la messa è diventata, da parte della gerarchia, da parte degli ufficiali del culto, è diventato, ha rischiato di diventare, il momento del culto, il momento del sacro, al centro della società. E addirittura c'è stato il periodo in cui la messa, ma è arrivato quasi fino a noi per la verità, bastava che si riunisse un gruppo di militari, bisognava dir messa, un gruppo di sportivi, bisognava dir messa, capito? C'è qualcosa di sociale e significativo, bisognava dir messa. Cioè la messa era diventata appunto il cappello sacro a tutto. Quando poi, in tempi recenti, è caduto il consenso sociale attorno alla religione, in tempi moderni appunto la Chiesa non è più stata il centro di tutto, le assemblee della domenica si sono un po' alla volta impoverite e per molti si sono svuotate, sono diventate un rito insignificante, subito come un obbligo, e lo è per tanti anche oggi, no? Oggi cosa sta succedendo? Che in un contesto di secolarizzazione nel quale i cristiani in qualche modo tornano ad essere minoranza, si fa urgente il fatto di riunirsi nel giorno del Signore e di riscoprire proprio attorno all'Eucaristia la propria identità e di formare la comunità nell'incontro con la parola e col testamento di Gesù. Cioè per qualcuno di noi la messa della domenica sta tornando ad essere la fraternità attorno all'Eucaristia che ci identifica in una città estranea, E sono le figure del cristianesimo che nel modo di dir messa si vedono. Cioè oggi un po' alla volta l'assemblea, vedete i termini, l'assemblea, la riunione che si forma di uomini e donne che lasciano casa, si staccano dalla città e formano l'assemblea che viene chiamata, l'assemblea eucaristica del giorno del Signore, che lascia i lavori feriali per fare commemorazione, memoria della resurrezione. Questa assemblea ridiventa il luogo privilegiato dell'identità cristiana, della sua visibilità. E quindi stiamo imparando a guardare nella messa della domenica tutti i cammini, ma anche tutti i problemi della comunità cristiana. Cioè la messa della domenica in realtà riflette tutte le costruzioni, ma anche tutte le perdite, tutte le fatiche del costruire la comunità. C'è ancora qualcuno che si sogna che la messa è l'obbligo, qualcuno va, qualcuno non va, ma questo è un po' arretrato, diteglielo. La messa è diventata un'altra cosa. E diventa il luogo, ricordate alcune frasi di Paolo, diventa il luogo del discernimento cristiano per eccellenza, diceva Paolo. Ma non sapete che ogni volta che vi trovate la domenica e mangiate questo pane e bevete questo calice, annunciate la morte del Signore fino a che Egli venga. E perciò dovete essere capaci di discernere il corpo di Cristo. Quando voi venite a messa, l'atto fondamentale non è tanto il fare qualcosa, è il discernere. Discernere vuol dire l'atto di fede con cui si riconosce Cristo. Discernere il corpo del Signore, che vuol dire tutte e due le cose. Attraverso la messa noi dovremmo essere condotti a riconoscere che la storia di Gesù è la rivelazione di Dio, che Gesù, che è vissuto 2000 anni fa, è il mio Signore. Questo vuol dire, quando prendo la comunione, il corpo di Cristo, amen, è l'atto di un discernimento di fede per il quale dico Gesù è il Signore. E nello stesso tempo lo sto dicendo come assemblea del giorno del Signore. Discernere il corpo di Cristo è indissociabilmente riconoscere che Gesù è il Signore, che il Signore è qui, e riconoscere che è qui nella sua comunità. È discernere la Chiesa, la comunità. Il corpo di Cristo è indissociabilmente il corpo dell'Eucaristia e il corpo della Chiesa. si capisce che si può fare tutta un'operazione e sarebbe la posta in gioco di una chiesa che fa una revisione sulle pratiche eucaristiche o una chiesa che ci chiama a congresso eucaristico. Deve partire da questo discernimento della fede e vedere cosa si muove attorno, o più semplicemente vedere come si dice messa nelle parrocchie. E sarebbe interessante, ma l'abbiamo fatto altre volte, lo facciamo così per suggestioni, sarebbe interessante leggere insieme con calma le parti della messa e vedere in queste parti della messa, per come vengono celebrate e vissute da noi, vedere espresso e riflesso il cammino e i problemi della comunità. Facciamo qualche esempio. Per esempio, i riti d'inizio, cioè il canto iniziale, il Padre e Spirito Santo, il Signore sia con voi, confesso, gloria, preghiamo, eccetera, no? I riti iniziali, che comprendono appunto questo fatto del riunirsi, degli accogliersi e poi del cominciare a celebrare. In questi riti di inizio, per come avvengono nelle varie messe della domenica, sarebbe interessante che voi aveste la pazienza di ascoltarmi, io vi racconterei la messa delle 8, delle 10, 11.45, 18.30 del sabato sera, perché la maniera di riunirsi, di costituirsi, di iniziare la messa non è uguale nelle varie messe, assolutamente, non è uguale. Ci sono diverse comunità per alcuni versi, diversi celebranti, diverse presenze sacramentali appunto. No, sono solo gli illusi che fanno le definizioni, la presenza reale come fosse una cosa, presenza reale appunto. No. E cosa si esprime nei riti di accoglienza? Beh, si esprime anzitutto il miracolo della convocazione. Pensate, questa sera il Signore, il Risorto, ci ha fatto venire qui ancora una volta. Il Risorto è venuto, dopo si può spiegare come, ma la sostanza è questa: il Signore Risorto è venuto nelle nostre case, ha incontrato la nostra vita, ci ha riuniti dalla dispersione e ha formato attorno a sé una comunità di uomini e donne, di famiglie, di ragazzi, di anziani, che si sentono accolti e perdonati, scelti a ricevere il testamento di Gesù, il dono di sé, di Gesù. E il popolo che si è riunito, l'assemblea che si è riunita, è costituita in maniera variegata. Sarebbe interessante che uno a uno raccontasse chi è, da dove viene, che tipo di vita ha dietro, come ha incontrato Gesù, le difficoltà che ha nel pregare, le rogne familiari, i lutti che uno si porta addosso, le speranze, le vigliaccherie, eccetera. No, come facciamo? Perché succede questo, non si dice alta voce, ma succede. Siamo qui, punto. No? E questa diversità degli uomini e delle donne che si riuniscono qui, anche dal punto di vista dell'appartenenza ecclesiale, rivelano una stratificazione complessa. Da qui si capisce la comunità cristiana cos'è. Per esempio, molti che venivano a messa non vengono più. Vuol dire che il cristianesimo per molti è in scomposizione, si sta dissolvendo, no? Cioè, molti non ci trovano più niente di utile, di vero. Alcuni arrivano più ogni tanto, un po' per caso, un po' per abitudine, qualcuno gira un po' di qua, un po' di là, con i suoi figli, i nipoti, dipende, poi va due mesi di messa, poi smette, no? È un fenomeno cristiano, interessante appunto da capire, no? Alcuni arrivano qui alla messa della domenica senza passione, con l'unica preoccupazione che finisca alla svelta. È un fenomeno che dice una verità, evidentemente, cioè dice tante verità, ma una la dice, no? Che la cosa più presto finisce meglio è, che, cioè la si sopporta, la si subisce per una specie di abitudine, una specie di obbligo che dà fastidio eliminare, no? Molti sono qui con la voglia e l'impegno di incontrare il Signore, ma lo incontrano, si dicono, ma io l'ho incontrato. E cosa mi dice? Cosa vuole? Cosa vuol dire seguirlo? sentono la gioia di essere comunità dei discepoli, ma poi si chiedono come fare, cosa vuol dire. Ma anche il modo di venire a messa. Qualcuno si prepara all'Eucaristia come al momento più prezioso della domenica, arriva per tempo, si rende disponibile, eccetera. Qualcuno arriva in fretta, magari in ritardo, con l'atteggiamento magari ostinato allo spettatore. Questa è la realtà delle comunità, appunto, no? E potrei continuare, capite? L'accenno mi pare può essere utile per capire come la messa, fin dai primi minuti, rivela il volto complesso della comunità e rivela il volto complesso del cattolicesimo. Queste comunità cristiane che vengono da una tradizione, che vengono un po' svuotate dall'abitudine, dalla stanchezza, un po' scombussolate dai tempi nuovi, e quindi sono comunità in destrutturazione e in ricostruzione. È tutto un cantiere cattolicesimo attuale, ma lo si vede per le messe domenica. E quindi già i primi minuti della messa rimandano a tutto il compito difficile di riunire la comunità, di costruire, come si dice, la comunità. Secondo momento, la liturgia della parola. Evidentemente qual è il senso misterioso, cioè l'atto di Cristo che avviene in liturgia della parola, questo vuol dire misterioso. È il momento nel quale il Signore rilegge la nostra vita alla luce della sua. Lui non può raccontare la sua vita che non partendo dalle scritture, dai Vangeli e dalle scritture, che è il contesto dei Vangeli. E interpreta le nostre parole, le parole con le quali abbiamo parlato tutto il giorno, con le quali articoliamo la nostra vita, con le parole della rivelazione. No. Questa è la posta in gioco della liturgia della parola. In realtà lo vedete bene, le letture ci sembrano sempre difficili e lontane. Come lontana appare la storia di Gesù dalla nostra vita. Ma questo appunto che non scandalizza nessuno, ma è un segno evidente della poca familiarità nostra con le scritture e con i Vangeli. E quindi la posta in gioco è che il Vangelo non esca dalla comunità, se no anche la messa non vuol dire più niente. E allora il problema qual è? Se oltre la messa non c'è più niente nella nostra coscienza cristiana, se non si prega mai, se non si legge mai la scrittura, non si parla mai di Gesù, niente catechesi, niente preghiera, niente lettura delle scritture, la messa chiaramente nel momento delle scritture diventa sempre più incomprensibile. Sempre più difficile. I ragazzi dicono, barba, ma hanno ragione. Se non masticano un po' di Bibbia prima di andare a letto a dormire in famiglia o nella catechesi, o che so io appunto, se non si riesce in qualche maniera, sarà difficile che poi i pezzetti di lettura qui parlino, no? E d'altra parte la nostra testa è piena di tante altre parole, le parole della televisione, dei giornali, i discorsi, dei nostri problemi, le angosce, le psicologie a milioni, perché adesso abbiamo psicologizzato anche l'orecchio, dobbiamo sentire anche l'orecchio cosa ne pensa, capito, prima di dire qualcosa. E tutta sta roba qui che abbiamo in testa, tra queste parole sempre più accatastate e confuse, la parola della scrittura dell'Eucaristia, dove va? Che rapporto c'è? E allora capite la predica che cerca disperatamente di collegare le cose, che cerca disperatamente di rendere ragione della fede, appare sempre troppo lunga e troppo difficile. E tuttavia quando, secondo voi? Quando? Dite quando? E come? Con chi? Affrontiamo il compito ineludibile di rileggere la nostra parola alla luce della parola di Dio. Poi, vedete la messa, no? Cosa fa? Si riunisce, poi la liturgia della parola, poi la liturgia eucaristica, con l'offertorio, con la sacrazione e comunione, sappiamo bene, no? Anche qui, detto così, è evidente qual è il senso di questo gesto che fa Gesù per noi. Nella liturgia eucaristica il Signore propone col dono del suo corpo lo scambio misterioso con il nostro corpo. Questa è l'Eucaristia. Questo corpo che viene dal cosmo, dagli animali, con le sue imprese secolari, le sue debolezze, la morte, le violenze, le dolcezze, l'intelligenza. Dio si è messo in testa di renderlo il suo corpo. Lo scambio dei corpi, che è l'Eucaristia, racchiude l'intenzione di Dio appunto di trasformare il corpo dell'uomo in corpo di grazia, quindi in corpo grato e fraterno. E perciò mentre sta lavorando sul mio corpo, sul mio sentire, sul mio odorare, sul mio vedere, sul mio mangiare, sul mio pensare, sul mio ricordare, sulla mia paura, sui miei peccati, sulle mie bontà, mentre sta lavorando sul mio corpo, in realtà sta lavorando sul corpo dell'umanità come fraternità, perché mentre lavora qui in chiesa il Signore lavora anche in tutto il mondo per il suo regno. Mica lo affidano il suo regno ai gruppettini delle chiese. E lo fa appunto nel segno e nell'anticipazione di queste comunità cristiane, che dovrebbero essere, se vogliono essere un segno, una fraternità in stato eucaristico. Cioè, il senso dell'Eucaristia sarebbe di trasformare la nostra comunità intera in una comunità grata, che vive con gratitudine, con fraternità. E quindi capite qual è la posta in gioco del rito della comunione: introdurre nei nostri corpi chiusi e ripiegati la logica della grazia, e introdurre in queste società ripiegate, violente, competitive, avide, individualistiche, la logica della gratuità, e realizzare delle comunità cristiane che siano segno che la grazia è possibile in questo mondo da vivere. Riuscirà il Signore stasera? E 2000 anni ce lo sta mettendo. Sarà riuscito con mio padre, con mia madre, con i miei nonni. Riuscirà il Signore a fare comunione con noi e con questa generazione? E infine, la messa è finita, andate in pace. O adesso andate, non lo dico mai perché mi pare retorico, ma il senso è evidente, adesso che è quello che abbiamo vissuto, portiamolo nel mondo, andate in pace. No? La missione, appunto, il gesto con il quale il Signore ci manda nel mondo a testimoniare che ciò che ci è stato dato nel corpo di Cristo è per tutti. Continua la messa di per voi e per tutti, adesso andate in mezzo a tutti. Questo comporta che usciamo sentendo come il Signore l'ansia per l'uomo, che sentiamo la passione per il mondo, che conosciamo la sua fame, che si guardi con amore questo mondo, si sia disposti a incontrarlo, conoscerlo, ascoltarlo, a parlare a lui di Gesù e dell'ansia che Dio ha di lui. E perciò si ami la Chiesa, perciò si ami la Chiesa per come è uscita dall'Eucaristia nell'atto di dare la vita e di porsi a totale servizio del mondo. Vedete quante cose dovremmo dirci se davvero vogliamo riunirci attorno all'Eucaristia. Cosa dovremmo dire come Chiesa di Bergamo se vogliamo celebrare un congresso eucaristico un po' sincero? Cosa dovrebbe uscire dalle comunità tutti questi racconti dei cammini di fede, dei difficili cammini di fede, no? Intanto diciamo grazie al Signore, grati e sorpresi che ci abbia scelto e chiamato per una cosa così bella com'è l'avventura di essere in queste città suoi discepoli.